Qua in diretta con Alessandro Malagrinò per riaprire il nostro appuntamento del giovedì delle 18 con A Tutto 7. Mister, bentornato.
Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Mister, cioè, ti avevo lasciato in una determinata situazione, eri all'Atletico, all'epoca allenavi, pensa, ai vecchi allievi 2000, certo. Adesso invece è sempre Under 17, hai mantenuto la categoria con i 2002, un'altra società al Vanchia, come ti trovi? Perché comunque è una piazza ambiziosa anche quella.
Assolutamente bene, è una società in crescita, un ambiente sereno, sano, fatto di persone importanti, come d'altronde lo era all'Atletico Torino e all'Alpignano, mie squadre passate. Per ora l'esperienza è iniziata in maniera assolutamente positiva, speriamo di continuare così, ci sono tutte le premesse per farlo.
Ecco, lo dicevamo prima nel fuori onda, è una bagarre incredibile perché insieme a Venaria e Borgaro siete lì, tre squadre per un posto, per il secondo posto, con il Lucento a quota 22 punti, siete proprio tutte lì accalcate ed è forse questo comunque anche a darvi lo stimolo per far sempre meglio, al di là comunque del fatto che venite fuori da una sconfitta con la Preureca Settimo in cui avete costruito tanto e concretizzato poco, quindi diciamo che lo stimolo, l'ambizione è alta.
Certo, assolutamente, è un girone di ferro, un girone dove ogni partita ha la sua importanza, non ci sono partite scontate, e quelle davanti testimoniano il fatto che comunque sia Lucento ha perso, se non vado errato, 2 punti nel loro cammino, noi 5 insieme a Venaria e Borgaro, e dietro non bisogna dimenticare l'Ascaris che ha 1 punto in calza. È un bellissimo girone, stimolante, un girone importante per i ragazzi perché formalizzano una crescita attiva e di conseguenza siamo contenti di far parte della prima fascia, speriamo di rimanerci più a lungo possibile.
Ecco, te mister, tra l'altro, di gironi di ferro te ne intendi, perché andando a memoria 2 anni fa mi ricordo quel girone di qualificazione quando c'era ancora la vecchia formula per la qualificazione regionali, certo. Quel girone di ferro insieme al Chieri, allora di Rosario Ligato, insieme alla CBS, al Chisola, anche in quella situazione comunque alla fine l'avevi spuntata te perché poi ti eri anche qualificato,
certo,
per
diciamo
cui sei abituato.
Dalle urne esce sempre fuori qualcosa di importante, è legato al mio nome, non sono particolarmente fortunato, però sotto un certo punto di vista preferisco, perché avere grandi stimoli durante la settimana è importante per la concentrazione dei ragazzi. Sono contento che loro possano crescere con delle battaglie tra virgolette, partite di prima fascia. Sicuramente per la loro crescita sono funzionali in maniera assoluta, al massimo. Ben vengano.
Ecco mister, tra l'altro cambiando discorso, questo è un tema che mi interessa parecchio e lo chiedo a tutti gli allenatori che hanno avuto l'esperienza di allenare più squadre contemporaneamente nella stessa stagione. L'anno scorso l'ho chiesto anche a Massimo Riccardo, tuo caro amico, certo, con cui tra l'altro avete fatto anche una parabola un po' simile la scorsa stagione, perché certo, entrambi avete ereditato la squadra in eccellenza in corsa. Ma che differenza c'è proprio strutturalmente tra allenare un'annata e basta e allenarne più? Cioè, può avere un contraccolpo diverso, cioè un contraccolpo, uno stimolo diverso a livello personale rispetto che allenarne solo una, perché comunque ci sono più motivazioni, ci sono più poste in palio, c'è più comunque anche materiale variegato, oppure forse è meglio averne solo una, concentrarsi solo su quella?
Chi meglio di me può dire questo? L'altro anno sono stato un esemplare forse unico all'Atletico Torino, gli ultimi mesi avevo 4 squadre da seguire. Nell'insieme io sono abituato a dare il massimo in ogni situazione, non solo nella vita, non solo nel calcio, ma nella vita in generale. Gli stimoli li trovi, l'unica cosa è che ti poni in maniera diversa a seconda settimanalmente dell'incontro che hai da preparare poi nel weekend. È chiaro che l'eccellenza, nella fattispecie nella mia esperienza all'Atletico, arrivavamo da una situazione un po' complicata e precaria, quindi era giusto prenderla con le molle, però con grande spirito sereno, e abbiamo fatto straordinariamente bene con il materiale che era rimasto a disposizione. Splendidi ragazzi dell'annata del 2000 si sono disimpegnati in maniera assoluta contro i big della categoria. È chiaro che a lungo andare qualcosa è un po' come una torta, no? Se pizzichi e mangi una fetta per volta, qualcosina rimane in meno rispetto agli altri, però devi essere bravo nella gestione delle emozioni, nella gestione delle energie, nella gestione in generale, da scegliere nella settimana. Vero. Dove poter dar di più.
Ecco, mister, poi tra l'altro, appunto, adesso si è approdato al Vanchiglia, una realtà importante, tanto quanto lo possiamo dire al tempo passato, perché lo dicono i punti, l'Atletico Torino. Certo. Tra l'altro, l'impressione che si aveva da fuori a seguirti quando eri all'Atletico era che, cioè, eri l'unico a resistere di fatto in un contesto, lo possiamo dire, difficile, non so, perché comunque è molto difficile per gli allenatori portare a termine anche solo una stagione su una panchina di una categoria dell'Atletico Torino. Ti vorrei chiedere qual è stata la tua forza in quel biennio, ma in cui comunque ti sei tolto anche grosse soddisfazioni.
Sì, sono stato anche lì vicino a togliermi grandissime soddisfazioni, però sono contento nell'insieme. All'Atletico Torino, sì, come dici tu, un ambiente particolare, un ambiente dove la società e le persone che ne fanno parte hanno grande esigenza di risultati. Io fortunatamente riuscivo in questo. Poi forse la mia esperienza, il mio carattere, la mia personalità hanno fatto sì che comunque sia acquistassi nel tempo fiducia della società e sono resistito ben 2 anni in maniera...
Un record.
Serena anche, devo dire la verità. Sì, sì, un record per le situazioni che si sono sviluppate.
Si sono poi anche ripetute anche nel corso di questa stagione. Adesso sei al Vanchiglia, tempo presente. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a sposare il progetto? Come è nata soprattutto la cosa?
Faccio un passo indietro a livello di storicità. Io l'ultimo anno da giocatore l'ho fatto in promozione al Vanchiglia. E questa società, non faccio dell'ipocrisia, della retorica, ti lascia dentro qualcosa. È una società fatta di persone importanti, di persone che nella storia, tra virgolette, breve della mia carriera, mi hanno lasciato emozioni e sentimenti. E ero sempre tentato. Aspettavo la chiamata, c'è stato un approccio in uscita dal Torino, però non ci siamo messi d'accordo perché, come spesso insegno ai miei ragazzi, una volta che si dà la parola, una volta che si dà l'ok, bisogna magari in un secondo tempo fosse capitata un'occasione superiore, la parola fa di una persona normale un grande uomo, e io proprio per questo ho rinunciato a quello che era il mio, tra virgolette, sogno di tornare al Vanchiglia come conduttore di una squadra. Mentre quest'anno, per grande sacrificio da parte del presidente, mi è venuto incontro e mi ha dato la possibilità di riciclarmi nel mondo del lavoro, collaboro con le sue aziende, e quindi per me è stata una scelta di vita più che una scelta di calcio. Quindi, tra parentesi, colgo l'occasione per ringraziarlo ulteriormente a nome della mia famiglia, perché ogni giorno che passa acquisisco stima innumerevole, sempre più grande, di questa persona che è Edoardo De Gregorio, che merita qualsiasi tipo di palcoscenico da protagonista.
Ecco, appunto, cogliamo l'occasione per salutare il presidente. Io ascolterei il primo brano di giornata e poi sempre in linea con Alessandro Malagrino.
Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ha pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi e di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più io. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia. Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi e di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia. Ho scelto i soldi, ma non è per questo, no, no. Che ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Ho paura dell'amore e non del resto. Se ti vedo in giro cambio verso. Ricordo quando stavamo insieme, adesso mi sveglio con una tipa diversa nel mio letto. Amici che tradiscono, è già successo. Non ho voltato mai le spalle a mio fratello. No, io non cambio, la droga che ti cambia. L'unica cosa che cambio ogni giorno è la mia.
mia stanza d'hotel. Le compro una borsa di Chanel, in barca con lei a Saint-Tropez, culo sopra un coupé. Se faccio questo lo faccio per me, sto contando il mio cachet. Dopo non penso più a te, il mio cachet. Se faccio questo lo faccio per me, sto contando il mio cachet. Dopo non penso più a te, ehi, ehi. Vogliono cambiarmi ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più io. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia. Le dice che sono bello e perfetto, ma le sue parole non hanno effetto. Adesso più soldi ma meno affetto. Con i soldi non ci compri rispetto. No, io non cambierò. Correrò, scapperò. Giuro che ce la farò. I miei sogni rincorrerò. Come un re ritornerò. Non sono un assassino, un dito sul biglietto. La vendetta è un piatto, va servito freddo. Infami e serpenti nel mio castello. Giovane re, si sono nato per questo. Sì lo so, non mi capisci, non stai attento. Non cambierò, l'ho giurato a mio fratello. Ti prego no, non farmi il lavaggio del cervello. Qui tutti stanno odiando, quindi stai attento. Vogliono cambiarmi ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia.
Sono le 18:11 e siamo di nuovo qua in onda insieme ad Alessandro Malagrinò, tecnico di Under 17 del Vanchiglia. Mister, stavamo parlando prima anche dei progetti che ti legano, possiamo dirlo, all'extra attività di allenatore degli Under 17 con la famiglia De Gregorio, con il Vanchiglia, certo. Tra cui figura anche l'Academy della squadra Granata, che è un progetto che stai seguendo insieme ad Andrea Gasbarroni. Con quali bilanci fino qui?
Abbiamo iniziato da una settimana, siamo in fase di start-up, quindi
di allestimento.
Inizialmente non sappiamo ancora quali possono essere le prospettive future, però stiamo monitorando il tutto. Il fatto di avere al nostro fianco un professionista straordinario che ha fatto una carriera luminosissima non può che renderci orgogliosi e speranzosi per il futuro proprio del Vanchiglia Calcio. Abbinare l'accademia individuale, i personal, è una crescita per la società. Abbiamo intenzione e progetto di crearci giocatori sin da subito in casa, per poi non andare a allestire le formazioni nel settore giovanile pescando in giro dalle altre società. Questa è l'idea iniziale. Ci vorrà del tempo, ma siamo certi che con l'aiuto di tutti potremmo ottenere questo tipo di risultato.
Ecco, mister, di scuole calcio ce ne sono tante in giro, anche di academy. Qual è comunque la peculiarità che vi contraddistingue rispetto agli altri?
Che oltre al fatto che abbiamo un giocatore, come ho anticipato prima, professionista, che ha fatto svariate partite
tra Serie A e B, col
Torino, col Palermo, con la Sampdoria, col Genoa, col Parma, con una serie di situazioni straordinarie, curiamo solo e esclusivamente l'aspetto tecnico, quindi perché crediamo fortemente in queste situazioni che sembrano un po' passate. Ormai il calcio moderno è un calcio prettamente fisico, dove alla fisicità, alla grande capacità fisica si inserisce la capacità tecnica del giocatore. Noi vogliamo accorpare le due cose, partire su una base importante, qual è quella della grande capacità tecnica dell'individuo. Non creare dei giocatori di talento, con estro, fantasia e grande dote.
Eh sì, un ottimo presupposto. Tra l'altro approfitto da avere te, che sei un allenatore rinomato nell'ambito del settore giovanile piemontese, per chiederti che cosa pensi di questa nuova formula dei campionati, che quest'anno ha avuto i suoi primi effetti. I gironi sono troppo squilibrati, anche da altri lati, nel caso del tuo, gironi troppo competitivi, sì, sì. Troppi squilibri
non c'è grande equilibrio nei tre gironi, nell'insieme dei tre gironi, obiettivamente. Il nostro girone è un girone serrato, un girone con grandi difficoltà, dove ci sono 7-8 squadre che possono lottare per il vertice e creare delle problematiche ogni domenica. Diciamo che il fatto in sé che abbiano portato a 16 le squadre, fatto un campionato duraturo e lungo, e io lo vedo come un fatto positivo per la crescita dei ragazzi. Mi dispiace il fatto che venga promossa solo una squadra, perché non si dà merito comunque sia a chi magari arriva a seconda, terza, quarta, quinta. Avrei pensato che fosse stato più congeniale magari dei playoff, visto che considerato che si fanno i playout, non capisco perché
questo è un tema che affrontano tanti,
per andare a giocarsi il titolo, non capisco perché non si debba premiare anche chi comunque sia ha fatto un campionato di grande fatica e ha ottenuto magari non la prima posizione, magari si gioca la posizione sul punto, e non credo che sia meritocratico penalizzare una squadra che magari in una contesa non ha dato il massimo, non ha ottenuto il massimo, a fronte di 30 partite dove magari ha meritato un successo, delle situazioni positive.
E secondo te è giusto che i risultati della categoria precedente vadano a influenzare la categoria successiva? Perché è un caso che vi riguarda, la Juniores del Vanchiglia, i 2001 che entravano quest'anno avevano fatto un'annata strepitosa, la Juniores l'anno scorso prendeva un po', si può dire, quanto di, tra virgolette, brutto c'è stato nelle categorie prima del Vanchiglia, ed è stato un fattore penalizzante probabilmente.
No, non lo trovo giusto. Diciamo che ogni categoria, ogni annata, e parliamo di annate, non di categorie, perché poi ci si può confondere, ogni annata non deve prescindere dal risultato stesso. Sicuramente il fatto in sé che un'annata debba far fronte all'annata superiore è penalizzante. Questo è il mio pensiero, però accettiamo di buon grado.
Perché probabilmente chi l'ha pensata ha pensato che così facendo si stimolasse la società a costruire categorie del settore giovanile più competitive, e non magari puntare solo su alcune e tralasciare altre, probabilmente.
Assolutamente sì, però magari in un breve lasso di tempo della stagione si focalizza tutto su una categoria stessa, perché magari quella è più in difficoltà, e allora si penalizzano le altre categorie, o subito la categoria sotto, perché si pensa al futuro, all'anno seguente, dove magari si rischia di non partecipare ai regionali.
Anche per voi allenatori è più complicato, perché comunque tu hai allenato in eccellenza, però comunque anche per allenatori giovani in settore giovanile è complicato, perché comunque ci sono promozioni da ottenere oppure categorie da preservare, quindi
diciamo
più complicato.
Che vengono meno i buoni propositi di far crescere i ragazzi a fronte dei risultati, così facendo si privilegiano i risultati, perché le società in maniera obiettiva, in maniera corretta anche poi, hanno necessità di avere o di promuovere tutte le categorie a disposizione in un vortice regionale, fanno delle pressioni affinché si ottengano dei buoni risultati, e quindi volente o nolente si lascia per strada quello che in realtà è il fatto specifico per cui si lavora settimanalmente, che è la crescita del giocatore e preparare il giocatore per il calcio dei grandi, che è il calcio rappresentato dalle prime squadre.
Chiaramente, tra l'altro, mister, te di categorie ne hai allenate tante, annate meglio, proprio singole annate, anche prolifiche, tra appunto professionismo e calcio dilettantistico. I 2002 come li reputi nel complesso a livello globale? C'è del buon materiale?
Sì, nell'insieme è una buona categoria, inferiore rispetto a livello qualitativo rispetto ai 2000 e 99. 99 è una categoria dove c'era una qualità di fondo
più prolifica,
anche nei 2000. I 2002 si avvicinano ai 2001 come qualità di categoria. Ci sono dei picchi massimi, ma nella globalità inferiore rispetto agli altri. Fortunatamente io ne ho qualcuno da poter lanciare e poter, con cui poter lavorare in maniera da migliorarlo e farlo crescere.
Certo, tra l'altro appunto colgo l'occasione per chiederti qual è il giocatore che ti ha sorpreso di più da un punto di vista positivo nella tua squadra, perché comunque di materiale tecnico importante ce n'è.
Ma
quindi...
credo, mi piace parlare sempre dell'insieme, della squadra, di gruppo, di coesione. Noi siamo partiti con un grosso punto interrogativo, abbiamo fatto una selezione importante in estate, io e il direttore sportivo Salvatore Cuccarese, quindi eravamo un po' impegnati nell'amalgamare quello che è poi il futuro prossimo della categoria.
Certo, anche perché è la prima squadra in eccellenza, quindi certo, insomma, il livello deve essere alto.
E gli allievi rappresentano, se non la categoria regia, comunque sia un'icona del settore giovanile. Sì. E quindi fortunatamente i ragazzi hanno risposto da subito in maniera positiva, si sono amalgamati fra loro, un grande gruppo, grande coesione, e questo ci ha permesso di lavorare bene in questo inizio di stagione. Dobbiamo proseguire, migliorare, cercare di rimanere più possibile appesi ai piani alti della classifica per, chissà, per poi sul finire cercare di ottenere un grande risultato.
Io adesso ascolterei un altro brano e poi sempre qui insieme ad Alessandro Malagrinò.
Ci sono rap con la Sprite e l'autotune. Sì, lo so che un po' ti scazza perché non l'hai fatto tu.
No,
sono partito dalla piazza con il culo sopra un bus. Ora puoi trovarmi primo nelle tendenze YouTube. La macchina su cui mi portano fra non al tet. La tipa che ti sei portato fra non alle tet. Tutti gli anni dici che il tuo anno poi non cambia niente. Resti lo stesso minchione di sempre. Non mi interessa, non me ne sbatto, no, non me ne frega, yeah. Quando c'è la torta tutti ne vogliono una fetta, quindi mangio di fretta, i miei occhi bancomat, bancomat, tengo i soldi in camera, camera, sorrido in telecamera, camera, mando un bacio a chi mi odia e uno a chi mi ama, la mia ragazza chiama, chiama. Sono io la way, hey. Non so tu invece chi sei, hey. Parlano dei fatti miei, hey. Parlano dei fatti miei, hey. Si presto il blanco le dita, yeah. No mica fumo coiba, yeah. Si faccio la mia comida, yeah. Dritto dalla sua colita, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
In faccia una cappa tra le gambe un mitra, yeah. Spara la tua tipa, sembro scemo quanti ne ho fottuti. Genio, genio, i soldi son cresciuti. Parli, parli, ma quando concludi? Dischi d'oro tutti appesi ai muri, huh. Deixa a mal de
Eccoci qua, 18:23 in punto, proprio puntuali come un orologio svizzero, insieme ad Alessandro Malagrinò, tecnico degli Under 17 del Vanchiglia. Mister, stavamo parlando prima di moduli, del tuo 4-3-1-2, che al Vanchiglia comunque pare averti dato un equilibrio importante, perché comunque qua, ti cito dei numeri, hai preso soltanto 6 gol, ne hai fatti 14 in 8 partite, complessivamente un ottimo bilancio, ti dà delle garanzie importanti questo modulo?
Sì, io tendenzialmente comunque sia non sono un integralista.
Sì, in base ai giocatori che hai ovviamente.
Alle caratteristiche dei giocatori. Scelgo come affrontare le partite, cambio anche durante, se no scopriamo le carte, cambio anche durante le settimane stesse in funzione dell'avversario o dei miei giocatori, anche se devo dire la verità sono affezionato a questo modulo, già l'ho provato negli anni passati con l'Atletico e mi ha dato grande soddisfazione. Mi piace, copro bene il campo, sono propositivo, un'idea di gioco di calcio propositiva, che è quello che mi preme dare ai miei ragazzi. Cioè, mi piace fare la partita, mi piace essere aggressivo, quindi credo che questo tipo di modulo rispecchi quello che è il mio profilo di calcio a 360 gradi.
Ecco, appunto, a proposito di questo profilo di calcio, dicevamo prima nel fuori onda che tutte le squadre di vertice lo adottano come modulo ricorrente di partenza, quindi certo. Diciamo che è un metodo importante.
Sì, ho incontrato il Venaria, ha giocato così, ho guardato, do un'occhiata spesso e volentieri anche alle altre squadre che non fanno parte del mio girone e mi sono accorto che è ritornato in auge come modulo il rombo di metà campo con il tre quarti e le due punte centrali. Evidentemente gli allenatori hanno riconosciuto grande efficacia in questo modulo facendo calcio in questa maniera.
Però comunque anche prima del fuori onda l'abbiamo accennato, è difficile trovare un trequartista di qualità tra i dilettanti,
che
molto spesso retrocede dai professionisti.
Tutte e due le fasi.
Esatto, che sappia fare tutte e due le fasi e poi soprattutto muoversi bene o lasciare punti di riferimento, è difficile,
certo,
complicato.
No, noi lavoriamo durante la settimana, io sono abbastanza esigente sotto questo punto di vista, chi opera in quella posizione di campo sa quello che deve fare, sinceramente magari dopo un inizio un po' in sordina, man mano che crescono gli allenamenti, cresce la condizione, cresce anche l'intesa con i compagni e soprattutto quello che è la mia richiesta, i ragazzi assimilano e otteniamo, e i risultati sono frutto del lavoro. Non conosco nessun altro metodo,
nessun'altra ricetta. Esatto. Tra l'altro tu sei stato anche tra i professionisti, io seguo le under nazionali e molto spesso comunque vedendo certe partite delle professioniste ho notato che il livello tecnico non è poi così differente rispetto a determinate squadre dilettantistiche, a determinate piazze, tra cui anche voi. Secondo te qual è il nodo sottile che appunto divide il professionismo e il mondo del calcio dilettantistico, al di là delle strutture diverse che si dispongono?
La struttura, lo staff, la preparazione degli allenatori, le capacità condizionali dei giocatori che si scelgono, la soglia rispetto a 10-15 anni fa la forbice si è notevolmente livellata, si è abbassata. Adesso tra dilettanti e professionisti non c'è più quella grande differenza tecnica, fisica, perché anche nei dilettanti comunque sia si fa calcio in una certa maniera, ci si prepara sia gli allenatori che
in alcuni contesti
però sempre più numerosi.
Sempre più numerosi.
E questo è il lato positivo del calcio dilettantistico. E quindi di conseguenza i risultati ti danno modo di arrivare più vicino possibile a quello che è un calcio di primaria importanza, quello del professionismo.
Perché io ho visto alcune squadre professionistiche, adesso non faccio nomi, però anche piemontesi, che proprio faticavano anche solo a uscire. Cioè in uscita bassa c'erano delle forti lacune, quindi per questo mi sono sempre chiesto qual è questa differenza che poi viene ad emergere. Poi nelle amichevoli delle rappresentative,
certo.
Cioè il livello, al di là comunque anche del contesto che è diverso, perché comunque i giocatori della rappresentativa giocano al sangue per potersi guadagnare il posto, certo. Per la squadra professionistica di turno è soltanto un amichevole, una sgambata del giovedì,
sì,
però
gli
comunque
stimoli sono diversi.
Gli stimoli sono diversi, però comunque prettamente venendo al piano tecnico grosse differenze non emergono, salvo alcuni episodi.
Certo, assolutamente. Ripeto, la qualità si è livellata, è un bene per chi fa calcio dal punto di vista dilettantistico, meno bene per chi fa calcio professionistico, però hanno la fortuna di poter scegliere su territori, su vasti, su bacini d'utenza innumerevoli, con grande capacità strutturale come capi scout e segnalatori che fanno la differenza, mentre nei dilettanti è tutto più ristretto. Però, ripeto, con grande dedizione, lavoro, sudore da parte degli allenatori, dei preparatori atletici, si sta cercando di colmare il gap e in un qual senso si è anche riusciti, perché i risultati, come facevi presente tu, sono la testimonianza che la forbice è meno ampia rispetto a prima.
Ecco.
Io mi ricordo da ragazzino, quando si andava a affrontare Toro Juve, facevi il segno della croce per non andare in doppia cifra.
Adesso non più, anche perché adesso, comunque molti giocatori, sì, appunto, fanno anche le spole tra calcio dilettantistico, certo, e professionistico. Ce ne sono innumerevoli di esempi. Tra l'altro, venendo a citare il capitolo rappresentativo, te da allenatore degli Under 17, di un gruppo comunque importante che si gioca il primo posto nel girone, come la prendi di questi raduni che, appunto, a partire da febbraio ti andranno a condizionare inevitabilmente la stagione, perché sono raduni periodici?
Ma se, diciamo che creano quella sana competizione importante che permette al ragazzo di aumentare le prestazioni durante la settimana, e da questo punto di vista sono favorevole. È chiaro che non avere uno, due, tre, quattro, i fortunati anche di più, giocatori ad allenamento a me un po' indispone, però se per la crescita dei ragazzi, per la visibilità dei ragazzi, stringo i denti e strizzo l'occhiolino ai miei giocatori, perché lavoro in funzione loro, e credo che comunque sia anche un premio per tutti i sacrifici, tutte le volte che gli urlo dietro in maniera un po'.
Secondo te sta lavorando bene Carrain?
Sì, anche se devo dire la verità, nell'insieme sta facendo un buon lavoro, anche se devo dire la verità, quest'ultima idea di responsabilizzare le società in maniera tale che segnalino loro i giocatori da portare in
evidenzia un deficit da un punto di vista, appunto, dello staff degli osservatori.
Ma anche perché così facendo si rischia di responsabilizzare troppo le società in maniera neanche del tutto corretta.
Sì, anche perché comunque il rischio è che magari nella sessione di gennaio, soprattutto quando, certo, i raduni delle rappresentative partiranno a partire da febbraio, ci sia appunto un via vai di giocatori che magari sono più propensi ad andare a giocare in società in cui magari gli mettono una buona parola, cioè tra le garanzie che gli vengono date.
Creare anche un malcontento.
Esatto, anche nello spogliatoio.
Nello spogliatoio, sì, perché adesso... cioè, se il selezionatore che ti seleziona, che ti ha scelto per far parte del raduno, ok, tu ne sei al corrente, ne prendi atto. Se la società che deve farlo, io temo che magari non nel nostro contesto, parlo di Vanchiglia perché ci sono ragazzi intelligenti e seguiti anche da altrettanto genitori intelligenti, però magari potrebbe succedere che qualcuno vada a bussare alle porte dei direttori sportivi piuttosto che del presidente stesso.
Io ascolterei il terzo brano di giornata e poi sempre di nuovo con Alessandro Malagrinò.
Tra tutte le tigre che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. Mentre io palleggio con il mondo, metto i soldi dentro a Moncler. Tanto sai che la notte non dormo, porta la tua amica con te. Possiamo guardare Netflix, farci selfie, puoi rullare come in hotel. Ordino
giornata room service, fumiamo quattro cipressi, finché non svengo prima che mi vengono tutte e due gli occhi guerci. Copro il sensore del fumo con le calze nuove di Vetemal. Il lusso è normale, russo il caviale, papaveri come in Vietnam. Spegni la tele, non guardo notizie, sono sempre io la notizia. Sul letto conti il mio malloppo, poi sali al galoppo, cavallerizza. L'ansia riempie la stanza, blecchio ti fletti, ma in realtà aspetti il pusher. So che strada fa l'ora esatta in cui arriva, perché lo faccio viaggiare in Uber. Il mio flow è una Rolls a Vorsa, io mi quoterei in borsa. Gelosa se la tua amica smorza, a te lo do con più forza. Scendo di sotto, poi scendo di sotto e sfondo la slot machine. Ti lascio la visa, due pezzi da 100, così resti sopra e sci.
Tra tutte le tipe che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. Mentre io palleggio con il mondo, metto i soldi dentro il Moncler. Tanto sai che la notte non dormo, porta la tua amica con te. Possiamo guardare Netflix, farci selfie, puoi rullare come in hotel.
Non ho fede sul dito, flow brigante Carlito, nel mio hotel preferito, non sono più gradito. Ha preso fuoco la tenda, ero abbracciato a una sosia di Kendall, in paranoia aspettandomi scenda, pensa se muoio sarò una leggenda. In Italia trendsetter, ne ho sdraiate diverse, quante mamme degli hater, quante tipe dei rapper. Tu vuoi solo un quartier, giù dal jet al quartiere, hai sete, acqua de coco, sai che la pago poco. Nel mio hotel, meglio entra che noi due soli, di notte gli occhiali da sole, magari ad avere due spose. Nel mio hotel, ordina un'altra bottiglia, siamo più caldi in Italia, sulla mia testa una traglia.
Tra tutte le tipe che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. Mentre io palleggio con il mondo, metto i soldi dentro a Moncler. Tanto sai che la notte non dormo, porta la tua amica con te. Possiamo guardare Netflix, farci selfie, puoi rullare come in hotel.
Nel mio hotel, meglio entra che noi due soli, di notte gli occhiali da sole, magari ad avere due spose. Nel mio hotel, ordina un'altra bottiglia, siamo più caldi in Italia, sulla mia testa una taglia.
Le 18.35 sulle note di Gue Pequeño Hotel, l'ultimo album Sinatra che ha spopolato tra le generazioni più giovani, che Mr. Malagrinò conosce bene. Stavamo parlando adesso di questioni comunque logistiche, di orari, tra anche le cose che non vanno in questo mondo, perché comunque, come abbiamo detto prima, si è professionisti nel dilettantismo, nel modo di impegnarsi, però comunque bisogna
almeno,
che...
Almeno cerchiamo di essere professionali.
Esatto, almeno professionali, e ci deve essere di fatto anche la federazione a darvi una mano importante. A tuo parere le fasce di merito, lo diciamo adesso, devono giocare il
devono
pomeriggio.
Devono giocare di pomeriggio, perché soprattutto gli allievi sono quelli che si approcciano al campionato dei grandi. L'anno seguente giocano il sabato pomeriggio, addirittura c'è qualcuno che per merito salta l'anno della juniores, va direttamente in prima squadra, le prime squadre giocano il pomeriggio. Quindi non capisco perché non abituare, per la crescita, lo dico, i giocatori stessi a quello che sarà poi il loro percorso nel calcio degli adulti.
Tra l'altro, mister, appunto, anche un'altra cosa che forse non funziona per quanto riguarda voi allenatori del calcio giovanile, che preparate i ragazzi alle prime squadre, è il fatto che nel caso dell'eccellenza ci sia un determinato minutaggio che non possano superare in totale, in maniera globale, nelle partite che giocano nel fine settimana. Ad esempio, se giocano determinati minuti con gli allievi, non possono giocare più di tot minuti con la prima squadra.
Solo la giornata stessa.
Esatto, se solo giocano, la giornata, esatto.
Solo nella giornata stessa.
Ed è un dato penalizzante. A te è capitato,
sì,
l'anno scorso
con Pesce. Pesce e Cariolo.
Cariolo
che hanno giocato la partita sotto leva con gli allievi.
Ed è una roba da matti, se si pensa al processo di crescita.
Sì, sinceramente. Poi era l'ultima partita e la federazione, io compreso, preso e la società ha premiato più la volontà dei ragazzi di esordire in eccellenza che le regole imposte dalla federazione.
È prevalso il buon senso.
È prevalso il buon senso, esattamente. Però la trovo anche una discriminante come regola.
Certo, ma soprattutto se si pensa che comunque nelle generazioni precedenti, per esempio io sono un 97, nella generazione dei miei genitori, cioè si giocava
almeno tre partite a weekend,
adesso appunto si cerca di limitarne il numero, è suggestiva sta cosa.
Ma forse si è rimasti un po' colpiti e spaventati da una serie di incidenti venuti susseguitisi nel tempo, Morosini adesso mi viene in mente, e quindi dal punto di vista assicurativo, dal punto di vista medico, dal punto di vista,
eccedere dall'altro aspetto,
hanno voluto prendere precauzioni affinché non si ripetessero queste situazioni spiacevoli e sgradevoli. La voglio pensare così, perché anche se effettivamente a 16-17 anni si ha talmente un'esuberanza
tanta voglia
fisica,
anche oltre la voglia quanto si vale
di emergere,
che appunto certe cose tagliano le gambe. Tra l'altro, appunto, venendo allo sfogo delle pulsioni, venendo comunque alle esultanze, quella col Borgaro che è finita in prima pagina su Sprint e Sport, insomma, è dannali, mister. Ti è proprio uscito fuori tutto l'entusiasmo che avevi.
Mi ha fatto un regalo straordinario Girolamo, che ringrazio pubblicamente.
Il giorno del suo compleanno, tra l'altro. Ciao,
esatto.
Giro.
Inizialmente, un po' quando l'ho vista, mi sono vergognato, ho detto, ma chissà cosa penseranno di me. Poi, pensandoci bene, è stata una...
Ma sì, alla fine il calcio si vive così.
Io sono uno che ama essere, sono un sentimentale, e quindi per tale vado compreso. È stata un'esultanza spontanea, voluta. Sono stato bravo, ho avuto la lucidità di girarmi verso il vuoto e non verso la panchina avversaria, perché subire un gol a un secondo dalla fine sarebbe stato atroce, e so che è atroce per gli allenatori, per i ragazzi stessi. Quindi Giro mi ha immortalato in tutto questo mio enfasi anche un po' simpatico e ridicolo, però è stata una figlia di una passione per il calcio, per i ragazzi, senza confini.
Anche dell'attaccamento che è questo gruppo, in cui tra l'altro appunto a vedere dai commenti che ci sono nella foto, insomma tutti i giocatori che hai avuto, che alleni tuttora, portano un bel ricordo di te, significa che sei efficace.
Sono fortunato perché ho avuto sempre ragazzi straordinari, li seguo, li sento tuttora, sono in contatto, spero che questo mio modo di fare calcio continui nel tempo e con i ragazzi che stanno vivendo questo processo di crescita al Vanchiglia faranno come i predecessori. Inizialmente sono molto esigente, sono un rompiscatole, loro lo sanno, però nello stesso tempo do tutto me stesso e per i miei ragazzi fare qualsiasi cosa affinché possano comunque sia, non dico dare aria ai propri sogni, però andarci vicino, e comunque smettere di sorridere per me è qualcosa di straordinariamente negativo, e quindi faccio in modo che questo non avvenga mai e poi mai, anche se effettivamente qualche volta sono un po' pesante con le richieste.
Anche perché poi tra l'altro tu alleni una categoria molto importante in questo senso, perché di solito la categoria al termine della quale tendenzialmente tutti smettono, cioè alcuni smettono, quelli che continuano sono pochi, quindi devi essere anche diciamo preponderante nel far breccia appunto nei loro sentimenti, nel far
inoltre
sì che
è un'età molto critica, perché ci sono tante situazioni che determinano quelli che sono i loro obiettivi, la scuola, le uscite, le amicizie, i primi colpi di fulmine, quindi bisogna stare molto attenti e vivere con al loro fianco ogni singolo momento, ogni singola partecipazione. Io cerco di farlo il più possibile. Qualcuno ha pensato anche bene di bloccarmi su Instagram.
Ma no, ma davvero?
Sì, su Instagram le storie è simpatica.
Poi
come...
ne parliamo del fuori onda. Tra l'altro, appunto, un altro aspetto importante è il fatto che con la categoria Under 17 in procinto appunto di, dell'Under 19, ci sono anche molti giocatori, ovviamente non facciamo nomi per il fatto appunto, certo, che vogliamo rispettare tutto il gruppo, che tu hai pronti anche per non solo giocare stabilmente con la Juniores, fare allenamenti con la Juniores, ma anche,
certo,
con la prima squadra.
Sono certo, quindi, che da questo gruppo, lavorando in una certa maniera, 4-5 ragazzi siano pronti per spiccare il volo nell'eccellenza. Non voglio essere esageratamente positivo, però secondo me, se continueranno con l'abnegazione, con la voglia di lavorare, con la voglia di imparare soprattutto, 4-5 ragazzi possono avere un futuro importante nel calcio piemontese. Poi magari mi sbaglio, però finora mi sono sbagliato poco, fortunatamente. Fortunatamente.
Io adesso ascolterei un altro brano di giornata e adesso mi faccio raccontare, reso conto, delle stories su Instagram di Alessandro Malagrino.
Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo e mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento, no, che non ci sto più dentro. E pensavo, baby, scuso anche se è tardi per la mia pazzia, yeah, yeah. Ma ho confuso la realtà con la fantasia, yeah, yeah. Ora sono rimasto senza batteria, yeah, yeah. Tu mi hai lasciato in strada senza autonomia. Pensavo quando bebe io te bene bene, bene prima bene. Di male male insieme se da luna viene. La mia tipa non l'avevo mai postata, la mia vita è vera, vedi, non l'avevo mai impostata. Mai. Cuore nero, il mio Sabina, i tuoi capelli, soldi non fanno contenti, piangi anche con lenti Fendi. Io non volevo il mondo, mi bastavi tu, ora mi sento così blu. Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo e mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento, no, che non ci sto più dentro. E pensavo, baby, mi hai obbligato a non vederti, non telefonarti, yeah, yeah. Ma non mi puoi obbligare a non pensarti, yeah, yeah. Mi sono scaricato e sei la causa, yeah, yeah. Quando passi metti il mondo in pausa. Dove ti tocca lui sento male io. Ho inventato l'amore quindi penso che ci odiasse Dio. Io chiedo all'alba se ritarda per domani, le tue mani ancora su di me. Ma se mi guardi negli occhi, se mi guardi negli occhi, tu ti connetti e mi sblocchi, tu ti connetti e mi sblocchi. Se mi manchi come addosso i miei brillocchi.
Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo.
Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo e mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento, no, che non ci sto più dentro. E pensavo, se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento, no, che non ci sto più dentro. E pensavo,
sono le 18.46 e siamo di nuovo qua in onda. Nel frattempo appunto ci sono un sacco di messaggi che pullulano sul gruppo WhatsApp del Vanchiglia che il mister sta leggendo, e tra l'altro appunto noi continuiamo con Alessandro Malagrino perché ci sono una molteplicità di temi da trattare, proprio anche relativi ai suoi trascorsi tra i professionisti. Tu hai fatto i 97 al Toro, adesso non ricordo a memoria i biegni che...
99, 97, 95,
quindi hai allenato comunque generazioni parecchio fortunate. Tra i tuoi ragazzi c'è qualcuno che è emerso in maniera particolare, di cui magari porti un ricordo, sì, vabbè, importante.
Edera gioca in Serie A.
Ne hai avuto tu?
Nel 97 insieme a Luca Mezzano. Ferrandino in Serie D alla Pro Sesto. Buongiorno gioca al Carpi. Fiordaliso al Teramo. Sottile alla Fiorentina.
Anche l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia con Coppitelli, sì, quindi insomma è stato parecchio importante.
Sottile alla Fiorentina, poi anche nei dilettanti mi sono divertito promuovendo qualche giocatore tra Serie D e professionisti. Lucca al Brescia attualmente, passando per il Vicenza, Graziani al Borgaro. Qualche soddisfazione me la sono tolta per meriti dei ragazzi, naturalmente. Sarao alla Prodonero in Serie D, Ciccone 2001 dell'Atletico alla Prodonero, e altri, adesso qualcuno mi sfugge, ma
comunque tutti seguito nella maniera più adeguata, e tra l'altro comunque anche in un contesto calcistico che forse rispetto a 10 anni fa è innegabilmente cambiato, perché comunque appunto, al di là della nuova formula, anche per voi allenatori c'è meno tempo per stare con i ragazzi, forse questo secondo te a cosa è dovuto?
Al grande ampliamento delle società stesse. All'interno delle società ci sono gruppi svariati, ci sono adesso il Vanchiglia, adesso non voglio esagerare, mi sembra che ci sia qualcosa come 24-25 squadre.
È tantissimo,
primi, secondi, terzi gruppi. Gli spazi sono quelli che sono, nonostante il Vanchiglia abbia una struttura efficiente, efficace, straordinaria, però quindi dobbiamo togliere sempre meno spazio ai ragazzi stessi e dividerli per quanti gruppi siamo in auge, e questo forse limita un po' l'esperienza e la crescita dei ragazzi stessi.
E te come allenatore ti piace di più prendere un gruppo e trainarlo avanti magari per tutto il settore giovanile? Adesso io sono ancora all'antica, prenderli dai giovanissimi in fascia B e trainarli fino agli allievi, o sei favorevole alla formula del biennio di cambiare ogni 2 anni?
Io sono favorevole al biennio. C'è più l'impronta, a mio avviso c'è più l'impronta dell'allenatore. La costruzione della squadra avviene per mezzo del profilo di calcio dell'allenatore. L'ideale è prenderlo. Il mio ideale è allievi fascia B under 16, under 17, anche come carattere, come approccio, come modo, mi sento
anche come copertura del campo nell'effettivo, certo, perché comunque li prendi già fisicamente formati,
sì,
e quindi copri più il campo secondo la tua impronta.
Sì. Anche se quest'anno, apro e chiuso parentesi, mi hanno dato anche da seguire i 2009, che sono, li saluto tutti, se qualcuno sta seguendo la diretta, che sono proprio dei musetti, dei bimbini alle prime armi.
E tra l'altro comunque fa anche discutere nelle categorie della scuola calcio alcuni soggetti questo fattore degli shoutout, perché io molto spesso quando vado a vedere le partite della scuola calcio assisto sempre a liti spiacevoli tra i dirigenti per il conteggio degli shoutout, tra chi è d'accordo nel conteggiare, tra chi no.
Ma è una formula che sinceramente a mio avviso, cioè, fosse un 1 contro 1 ha ancora senso, ma il 2 contro 1, il 2 contro il portiere, mi sembra è da cambiare, è una forzatura estrema.
E esordienti a 9, se favorevole o contrario?
Esordienti a 9 sì, perché è giusto fare...
Tutti possono toccare di più la palla.
Esatto, no, è giusto fare i propri step per poi portarsi al campo a 11, che è quello poi definitivo che manterranno nel tempo i ragazzi stessi.
No, tra l'altro è anche importante questo fattore, perché comunque si è asseriti, perché ogni volta ci si accorge dei problemi quando accadono episodi eclatanti, tipo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali, si è discusso su di tutto, come al solito si arriva a parlare di dilettanti soltanto in quelle circostanze, e tra le cause c'era anche questa, e soprattutto comunque il fatto che nel settore giovanile gli allenatori sono concentrati a vincere, che secondo me comunque invece è un dato positivo, perché comunque si stimola di più la competizione fin da subito tra i ragazzi.
Nel settore giovanile è giusto.
È giusto, perché comunque
nella crescita mentale del giocatore
non gli si regala nulla.
È una conoscenza che un giocatore deve avere. E poi l'agonismo forzato a livello mentale stimola e porta dei benefici.
Anche a mio parere, quindi tra tanti luoghi comuni che si sono dispensati c'è anche questo.
Forse è una forzatura nei piccolini. forse nei piccolini bisognerebbe, bisognerebbe, lo dico virgolettando, perché poi quando sei sul campo, senza fare ipocrisia, senza fare retorica, piace a tutti vincere.
È vero.
E soprattutto si innescano dei meccanismi che i non addetti ai lavori non tengono conto, che il risultato positivo porta risultato positivo, porta visibilità,
serenità,
porta visibilità, serenità all'interno del gruppo, competizione sana, e poi i ragazzi, il bacino intorno riconosce la squadra vincente, magari tende per, ad approdare,
esatto, anche ad essere poi una fonte di ispirazione per gli altri, perché esatto, comunque è anche importante questo nel mondo del calcio dilettantistico. Tu tra l'altro sei al Banchia, che è una realtà particolarmente florida in questo senso, alleni una squadra competitiva, ti giochi appunto il primo posto insieme a Lucento, Venaria, Borgaro, insomma comunque un girone competitivo. Qual è la squadra che ti ha sorpreso di più anche da un punto di vista complessivo negli altri gironi, non necessariamente di vertice?
Il Pinerolo. Del mio amico Carlo Barberis,
che salutiamo, Carlo, carissimo nostro amico.
L'avevo pronosticato come sorpresa, che poi sorpresa per me non è, è una squadra che ha lavorato su due anni, costruita dal medesimo allenatore, nella categoria rievi ha acquistato le pedine che il mister riteneva fondamentali per il salto di qualità, e sta facendo un campionato di vertice straordinario, e per me è una seria antagonista al Chisola, che è primo in classifica. Dalla filo da torcia.
Già, anche perché comunque Carlo, quando ha le carte anche in regola per lavorare bene, tira sempre fuori grandi risultati.
Sì,
magari
sì,
a Venaria, dove peraltro con il 2001, quando erano ancora lì in fascia B, aveva fatto anche bene. Anche lì è un'altra realtà difficile.
Ha un ottimo curriculum, un ottimo pedigree, è un conoscitore della materia fine. E poi è stato anche mio compagno, quindi qualcosa ha imparato.
Trascorsi calcistici del mister. Adesso io ascolterò un altro brano e poi procediamo con i saluti.
Ehi, per averti sai che pagherei. Ehi, euro cash, grana, soldi sgay. Ehi, un milione anche più. E tu che ci stai, sì, sei senza dei. Ehi, sulla base sono bulletproof. Senti nello stomaco che pompa il sub. Calpesto la strada con le Balenciaga. Ti porto dove il crimine ripaga. Per i bling bling mi dici di sì. Ti riempi quella borsa di reading ding. Cosa te ne fai di tutto questo oro? Per te io darei anche l'ultima Marlboro. Non siamo ancora usciti come le mie Nike. Mi odiano perché no, non saranno mai chi. Milano Vice, TGU è troppo icy. Addosso quanto oro. Vieni via con me, sai che sono un ragazzo. Come Big Fish, ehi. Quando entro nel posto fra per fare bis, ehi. Per killare il beat, per baciare i G's, per tornare a casa con una baba bitch. Ti assicuro siamo seri, siamo nei quartieri. La mia voce è vera anche se esce da uno stereo. Tu guardi troppe serie, d'oro il mio marciapiede. Baci esagerati a 18 carati. Per i bling bling mi dici di sì. Ti riempi quella borsa di reading bling. Cosa te ne fai di tutto questo oro? Per te io darei anche l'ultima Marlboro. Suolo in zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 8, zona 9. Milano amore, ricoprimi di oro. Vieni via con me, sai che sono un ragazzo. Ragazzo, toro, toro, toro. Quando tocco quello che io tocco sai diventa toro, toro, toro. Bing, bing, bing.
Eccoci qua alle 18.57, Gue Pequeño ci dovrà pagare quantomeno un cachet per la sponsorizzazione che gli abbiamo fatto mettendo tutto il suo ultimo album Sinatra. Siamo al momento dei saluti, il mister voleva appunto fare un saluto particolare.
Sì, volevo ringraziare e salutare pubblicamente i miei ragazzi, incentivarli a seguirmi, continuare così. Ormai non siamo più una sorpresa, siamo una realtà del calcio piemontese. Con grande merito si sono meritati, scusate il gioco di parole, questo appellativo. Li saluto calorosamente e si devono preparare per queste partite importanti che ci aspettano fino al girone di andata.
A cominciare dalla passeggiata con Rosta
che sicuramente non sarà una passeggiata, però ripeto, ogni partita negli allievi è una partita importante con delle insidie e non c'è nulla di scontato. Ringrazio anche pubblicamente Edoardo che puntualmente ogni sabato mi aiuta nella gestione del fantacalcio.
Ah, è importante.
Esatto, sì. Lo staff di Trottolando gli rende omaggio.
Ah, perfetto. E con questa chiosa io darei il termine alla trasmissione. Ci troviamo giovedì prossimo, sempre dalle 18 alle 19, sempre qui su www.radioarchimede.it. Can I just turn back the clock? Forgive my sins. I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up time and time again. And start again. I was switching up the lane, stepping out the frame.